Questo è un podcast di Radio SBS. Per scoprire come ascoltare il nostro programma, visitate sbs.com.au/italian.
Gasparri, il premier Gentiloni a Versailles insieme a Hollande, Merkel e Rajoy. Uno dei temi sul piatto è quello di un'Europa a più velocità. Secondo lei è un'idea giusta oppure l'inizio della fine dell'Europa?
In questo momento rischia anche di essere l'inizio della fine dell'Europa, perché abbiamo una tornata elettorale in quest'annata molto importante, dove in Olanda si teme appunto che possano vincere forze anti-europee. La Francia presenta uno scenario elettorale per le presidenziali molto confuso, perché ci sono candidati azzoppati da inchieste, i partiti classici come i socialisti e i gollisti che non sembrano in grado di vincere, e quindi la Le Pen, che probabilmente non vincerà ma che si propone molto ostile all'Europa. Il Regno Unito, come sappiamo, con la Brexit se n'è andato, quindi, come dire, questa Europa a più velocità è un atto di realismo. Non tutti sono uguali e ci sono state molte illusioni che tutti potessero camminare con lo stesso ritmo. Non era così. Le misure troppo austere, troppo severe sul fronte dell'economia hanno causato reazioni di molti paesi, di molti popoli, e quindi io credo che la cosa più intelligente, per concludere su questo punto, sia seguire il consiglio di un intellettuale italiano, il professor Panebianco, che giorni fa sul Corriere della Sera ha detto che l'Europa deve riperimetrare le sue funzioni, cioè non avere la pretesa egemonica di fare tutto, e le gare dei balneari, e le regole per i mercati rionali, e la qualità dei cetrioli, e la dimensione delle vongole. L'Europa si occupi di lotta al terrorismo, di difesa comune, di tutela dei propri prodotti, di regole per la concorrenza internazionale. E un'Europa meno invasiva e più concentrata su alcune funzioni essenziali potrebbe essere meno sgradita ai popoli e forse potrebbe vivere più a lungo.
Gasparri, forse Italia è fortemente europeista, tanto da avere il vostro Antonio Tajani presidente del Parlamento europeo. Come farete a mantenere fede al vostro ideale europeo se all'interno del paese maturano sentimenti contro Bruxelles?
L'Europa deve essere tenuta unita per una ragione molto semplice. Oggi sulla scena mondiale dettano legge i cinesi, 1,5 miliardi. L'India oramai è una potenza con tanta povertà ma anche tanta forza, ed è un continente, si potrebbe dire la sola India, di oltre 1 miliardo di abitanti. L'Africa si muove, i flussi migratori che arrivano dall'Africa sono imponenti e spesso incontrollati. Come si pensa di reggere questa sfida planetaria spezzettando l'Europa o spezzettando i singoli stati? Chi vuole in Italia ad esempio il Veneto indipendente, come pensa che il Veneto potrebbe con pochi milioni di abitanti difendere i suoi interessi, i suoi diritti sulla scena internazionale? Quindi noi dobbiamo mantenere l'Europa unita per necessità più che per amore, perché 500 milioni di persone possono avere delle regole, una forza, un impatto migliore, purché sia vivibile e accettabile. Quindi in questo senso Forza Italia, che partecipa alla vita delle istituzioni europee con forza e con grande onore, è stato, come lei ricordava, recentemente eletto un appartenente a Forza Italia, Antonio Tajani, presidente del Parlamento europeo. Forza Italia però non ha mai avuto un'adesione acritica e silente alla Unione Europea. Lei ricorderà che nel 2011 fu proprio Silvio Berlusconi, presidente del Consiglio, ad aprire un fronte polemico con l'Unione Europea, contestando il rigore eccessivo che allora Sarkozy e la Merkel volevano imporre alla Unione Europea. Berlusconi fu deriso, i risolini non ce li siamo dimenticati di Sarkozy e Merkel, ma aveva perfettamente ragione. In conclusione, quindi, le dico che il nostro europeismo è un europeismo da un lato di necessità, per non vedere l'Europa travolta, spezzettata da grandi competitori mondiali, e poi perché noi riteniamo che si debbano correggere delle cose, e non l'abbiamo detto solo oggi. Berlusconi fece delle proposte anche di revisione della circolazione dell'euro già molti anni fa. Quindi, come vede, abbiamo anticipato una situazione che molti hanno invece sottovalutato stoltamente.
A proposito di anti-europeismo, domenica scorsa Umberto Bossi ha rinnovato il suo favore a un'alleanza storica con Forza Italia, accusando Salvini di fare slogan nazionalisti semplicemente per attirare consenso e guardando all'attuale segretario della Lega come l'unico ostacolo per un'alleanza con voi. È così?
Ma Bossi ha un rapporto anche di amicizia personale con Silvio Berlusconi, e quindi, anche avendo spesso detto cose molto rudi, molto forti, anche critiche nel passato, negli anni 90 con Berlusconi, poi ha stabilito un rapporto di grande amicizia e lealtà. E quindi Bossi, da anziano ed esperto leader, ha voluto richiamare i suoi giovani epigoni come Salvini a una maggiore coesione e compattezza, perché poi Salvini, per carità, si agita molto, da anni fa una politica molto attiva, ma poi alla fine è arrivato a una previsione del 12-13% nei sondaggi. Senza unire tutto il centrodestra, soprattutto oggi che la sinistra si sta screditando, sta perdendo consenso ed appare battibile, sarebbe una autentica follia. Quindi io spero che prevalga il pragmatismo e il realismo dell'anziano Bossi rispetto agli atteggiamenti spesso proprio, insomma, troppo polemici nei confronti di Berlusconi e di Forza Italia espressi da Matteo Salvini.
E circa un anno fa, in un'intervista su questa emittente, fra noi insomma, lei ci disse che al centrodestra serviva il manicomio. Un anno dopo, qual è lo stato di salute del centrodestra e soprattutto...
Serviva un manicomio, avevo detto?
Sì.
Siamo un po' guariti, perché la sinistra adesso sta peggio, perde colpi e quindi diciamo che siamo convalescenti e spero che non ci sia un impazzimento, forse appunto la mia espressione, non ne ricordo i dettagli, voleva dire che tutta questa babbera di lingue, tutti i capi dello Stato, tutti i capi del governo, troppe megalomanie, erano poco salutari per il centrodestra. Adesso credo che il fatto che il fenomeno Renzi si sia ampiamente sgonfiato e che il centrodestra potrebbe, se fosse unito, competere per la vittoria, credo che dovrebbe indurre tutti alla saggezza, e quindi non c'è più bisogno di manicomi, c'è bisogno però di forse qualche calmante per qualcuno e così saranno tutti più tranquilli e pensiamo al bene del paese, che ha bisogno di una proposta di governo dopo che la bolla renziana è scoppiata con schizzi di tutto e di più che hanno un po' coperto tutta l'area della sinistra.
Il manicomio non serve più e forse qualche tranquillante, ma adesso chi è il leader?
Ma guarda, il leader politico resta ed è Silvio Berlusconi. Noi, per eludere il problema della premiership, abbiamo fatto una proposta di legge elettorale che prevede un premio alla coalizione che dovesse raggiungere il 40%. E se noi riproponessimo una coalizione classica di centrodestra con la Lega, Fratelli d'Italia e con Forza Italia ed altre realtà minori, la nostra proposta di legge dice che poi avrebbe la leadership il capo del partito che prenderebbe più voti. Cioè praticamente noi facciamo le primarie e le secondarie secondo questa nostra proposta in un solo voto. Si va a votare, se uno vota il centrodestra può scegliere uno dei partiti e il partito che poi avrà preso più voti all'interno di quella coalizione esprimerà la guida politica del governo. Ci sembra un modo trasparente, facciamo scegliere agli italiani utilizzando anche le elezioni, diciamo, politiche, quindi un turno elettorale certificato e non dei gazebo dove non si sa poi come avvengono le operazioni di voto. La sinistra spesso si è pentita di quel metodo.
Dal congresso del Partito Democratico, secondo lei, dipende la data delle prossime elezioni? E sempre secondo lei, Renzi è politicamente morto?
Renzi è politicamente molto ferito, avrà ancora vitalità, è giovane, potrà riprendersi, diciamo che è smitizzato e ridimensionato, perché oggi è uno come tanti. Poi dal punto di vista penale probabilmente non ci saranno addebiti specifici, a lui non ce ne sono allo stato attuale, adesso un po' i suoi collaboratori più stretti come Lotti e altri suoi amici fiorentini, addirittura il padre, sono al centro di un'indagine. Probabilmente casomai non ci sarà nessuna conseguenza penale per lui e per il suo entourage. Tuttavia io credo che lo screditamento sia in atto. Voleva fare il fenomeno, doveva rivoluzionare l'Italia, doveva rottamare tutto, alla fine uno come tutti, che c'ha quello che chiede favore, il padre che viene attorniato da questuanti. Quindi non era questo innovatore, questo Valentino che irrompeva sulla scena, nuovo unificatore dell'Italia. E uno come tanti, ne abbiamo visti tanti come lui, altri può darsi che ne verranno, mi pare in transito, non è ancora uscito di scena, però non è più il protagonista di qualche anno fa ed è anzi ridimensionato per la perdita di credibilità e di reputazione fortissima che ha subito.
Gaspari, concludo con una domanda un po' provocatoria o polemica. Domenica lei è apparso in un servizio delle Iene per aver sottoscritto insieme ad altri deputati un disegno di legge che impone ai pizzaioli la conoscenza della lingua inglese per ottenere un certificato di autenticità. Eppure anche lei e gli stessi colleghi della medesima commissione avete dimostrato di non beccarci troppo con le lingue straniere. Non crede che i politici dovrebbero semplificare la vita dei cittadini anziché complicargliela?
Guardi, ma spesso accade in Parlamento, io non sono stato il promotore di quella proposta, un collega ci ha chiesto di sottoscrivere una sorta di legge per valorizzare un prodotto italiano che è famoso nel mondo, la pizza, e coloro che con professionalità fanno questo prodotto, fanno questa attività. Dopodiché non è che mi sono messo a esaminare i dettagli dei commi, ho aderito a una proposta di valorizzazione di una risorsa italiana, di un'attività italiana, di una professionalità italiana. Dopodiché tutti dicono di internazionalizzare, se qualche politico parla poco male le lingue, ma se vuole qualche risposta, casomai non al top della conoscenza in inglese, gliela posso dare anche io. Io credo che le Iene, veda, la mia risposta era un'esasperazione al modo aggressivo, le Iene sono veramente delle persone vergognose. L'altro giorno, questo lei non l'ha ancora visto in televisione, spero che non lo vedrà, sono venuti con una bambina di 12 anni fuori dal Senato e dalla Camera per fare domande ai parlamentari, per cercare di mettere in difficoltà qual è il verbo, il passato remoto del verbo vedere, quanti sono i deputati, quanti senatori, sa, questi giochini. Con una bambina di 12 anni, io ho chiamato i carabinieri nella tutela dell'interesse di quella bambina per controllare se ci fosse un'autorizzazione dei genitori che, sciagurati, avevano autorizzato lo sfruttamento della loro bambina che veniva letteralmente manovrata dalle Iene, schiaccia qui l'iPad, schiaccia lì per fare le domande. Questa povera bambina che invece di stare a scuola a mezzogiorno veniva portata per la strada da questi cialtroni. Ho denunciato l'episodio e andrò avanti dal punto di vista giudiziario. Questo modo di fare televisione è pessimo, quindi ho una forte avversione per queste Iene. Ho dichiarato che Berlusconi, che è l'editore di questa televisione, dovrebbe, ma lui non si occupa della gestione, perché rispetto al conflitto di interessi dovrebbe licenziare questa gente. Quindi invece di imparare noi l'inglese, imparino la civiltà questi mascalzoni che mandano i bambini nelle strade. Ne ho parlato in aula al Senato con un applauso di tutto il Parlamento e avanzerò una serie di istanze davanti alla magistratura per questo uso dei minori.
Avete ascoltato un podcast di Radio SBS? Seguite il programma in diretta ogni mattina alla radio. Potete anche ascoltarci on demand attraverso il nostro sito e la SBS Radio App. Visitate sbs.com.au/italian.